Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre al microfono, e naturalmente vi ricordo che potete scriverci in diretta durante questa puntata al 331-62-14013 con un sms oppure con Telegram, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it per segnalazioni e richieste di informazioni. Vi ricordo anche che ci ritroverete in podcast con gli argomenti della giornata, come le altre puntate di Cult, sul sito, sull'app di Radio Popolare. Quest'oggi vi parliamo di un libro molto particolare, L'Atlante degli odori ritrovati. Capirete di cosa si tratta, sentiremo l'autrice in diretta. Parliamo anche con Pasquale Marrazzo, che firma Elettra, in scena in questi giorni, debutta proprio oggi a Manifatture Teatrali Milanesi nella sede del Teatro Litta. L'intervista di Barbara Sorrentini al regista della scelta di Anna o L'Evenement, tratto dal celebre libro di Annie Ernaux, ad Audrey Divan, la regista, e Anna Maria Bartolomei, l'attrice protagonista. Le sentiremo fra poco. Adesso sentiamo invece un'altra protagonista, in questo caso della scena teatrale italiana, un'artista colta, raffinata, che è stata in scena lo scorso weekend al Teatro Gerolamo di Milano in occasione dell'inaugurazione di una mostra. Lei è Lucia Poli, che insomma, oltre ad essere la sorella di Paolo Poli, è appunto, come vi dicevamo, un'artista che ha spesso attraversato la letteratura, così come ha fatto nello spettacolo proposto lo scorso weekend al Gerolamo, in cui ha toccato Boccaccio, Palazzeschi, Dorothy Parker, Oscar Wilde, Stefano Beni, Ugo Chiti. Quella è stata anche l'occasione per introdurre appunto questa mostra piccola ma piena di reperti preziosi, dedicata appunto a Paolo Poli, che ci ha lasciato qualche anno fa, grande protagonista e soprattutto assolutamente unico, artista unico nel suo genere. La mostra si intitola Il teatro di Paolo Poli e i reperti in mostra arrivano dall'archivio privato dell'artista, che è conservato alla Fondazione Cini. Una curiosità: Paolo Poli debuttò in uno dei primi grandi spettacoli che lo lanciarono, il Novellino, proprio nel 1960 e proprio sul palcoscenico del Teatro Gerolamo. Sentiamo allora Lucia Poli su questa mostra e soprattutto su Paolo Poli, suo fratello.
Che io che seguivo Paolo, insomma, ho sempre avuto una grande amicizia con Paolo, sono venuta qua a vederlo proprio al debutto, perché per lui era un debutto importantissimo, ovviamente, perché aveva per 2 anni lavorato con Aldo Trionfo alla Borsa di Arlecchino a Genova, dove, diciamo, aveva sperimentato gli autori d'avanguardia, dell'avanguardia del secondo dopoguerra, Ionesco, Beckett, Genet, e quindi, diciamo, si era confrontato con un teatro intellettuale anche, ma alla fine dello spettacolo, come comica finale, Trionfo gli aveva consentito di inventare un suo gioco col pubblico, e lui faceva delle ariette filastrocche toscane giocava con materiale così antico di noi bambini, che insomma, io ero la più piccola, ma sia i grandi che poi i due non più piccoli, Mario e io, Paolo aveva 11-12 anni più di me e le altre sorelle lo stesso, erano tutti grandi, ma tutti giocavamo al teatro, non c'erano i giocattoli che ci sono ora, e anche il cinema ce n'era meno, almeno insomma nel dopoguerra per noi si andava meno al cinema, e il teatro, ma noi abitavamo in periferia, quindi bisognava andare in città per andare in teatro, quindi da piccoli poi, se non ci portava nessuno, non si andava, e quindi diciamo i giochi, l'intrattenimento in famiglia era di giocare al teatro, oppure la sera quando tornava il babbo, poi il babbo è morto, io non avevo nemmeno 6 anni, quindi lo ricordo poco, ma il babbo suonava il violino, la mia sorella maggiore suonava il pianoforte, l'altra sorella cantava da soprano leggera, Paolo cantava adolescente, già 16-17-18 anni da baritono, e quindi un po' tenorino prima e poi baritono poi, ha sempre cantato insomma come l'altra mia sorella, e la mamma anche cantavano, e quindi suonavano e cantavano le romanze di Tosti e i pezzi di opera, di operetta, e noi piccolini si stava a sentire, era lo spettacolo insomma, e poi si giocava appunto nel pomeriggio con i vecchi vestiti della zia eccetera, quindi era il nostro, la nostra abitudine, il nostro gioco costante, questo dell'invenzione, del teatro, della musica. Poi Paolo era andato appunto e aveva fatto teatro poi nel teatro universitario, la compagnia dell'Alberello, che era una compagnia amatoriale di Firenze. Poi era stato chiamato appunto da Aldo Trionfo a Genova e lì cominciò la sua carriera professionale. Ma dopo 2 anni di questo, diciamo, di questa palestra, questo esercizio con un grande regista come Aldo Trionfo, e questa sua libertà che gli era stata consentita di fare, inventare questi finali buffi, ripescando nella sua memoria infantile le filastrocche, le canzoncine dell'infanzia, allora pensò di mettersi in proprio e di fare un suo spettacolo, ed ecco che infatti il novellino erano partiva dal Medioevo, dai novelle medievali, e poi su c'erano, e con lui c'erano Claudia Lorenz e Armando Celso, e lui suonava la chitarra e la Lorenz era ballerina, e un pochino lo affiancavano anche nel gioco teatrale, ma soprattutto ognuno aveva anche il suo ruolo, lei la danzatrice e l'altro il musicista, e Paolo faceva tutto, insomma, tutta la parte prosa, canto, eccetera. E allora questa prima per lui era fondamentale, importante, e io venni, mi ricordo che venni qua, io mi ero appena iscritta all'università, perché appunto c'è questo sbalzo di tempo, mi ero appena iscritta all'università e con una mia compagna di università venimmo qui per la prima di Paolo. Naturalmente ci facevamo prestare i vestiti perché non avevamo, eravamo povere di famiglia, sia la mia amica che io, la famiglia poverissima, per cui non avevamo un vestito da sera, per carità, per una prima a Milano. Ci facevamo prestare un vestito da un'amica universitaria, anche lei più ricca, benestante, che aveva sorelle, per cui scelse fra, e mi ricordo perché io ho scelto un vestitino qualunque, insomma, mi ricordo se era nero, grigio, e invece la mia amica un verde, un po' così vistoso, tanto che un giornalista lo scrisse, ci riconobbe che ero la sorella, ci fermò nel foyer e ci disse, dice, ma lei è la sorella di Paolo? Ah, sì, sono la mia amica, la Elena Barbera. E dopo, il giorno dopo, sul insomma, uno dei giornali, non so quale, venne fuori la sorella, due gocce d'acqua, al solito il raffronto, e l'amica Elena Barbi in verde smeraldo. Rimasta questa cosa nell'abito prestato e fece molta figura. E questo per dire che Paolo iniziò qui il suo capo comicato. Poi ha continuato, è stato per 10 anni a Milano, ha vissuto dal 60 al 70 del Novecento, 10 anni a Milano, nel periodo in cui Milano era fertile, viva, vivace culturalmente, artisticamente, c'era il cabaret milanese, c'era Franca Valeri, con i Gobbi, Caprioli, e naturalmente Paolo divenne subito amico di Franca Valeri, c'era Gaber con Maria Monti e divenne subito amico di Gaber, di Maria Monti, c'era Dario Fo e divenne amico anche di Dario Fo, e quindi questa vivacità, Jacqueline Perrotin che suonava col Mago Zullì, perché allora era sposata con Cino Tortorella, Mago Zullì, e quindi lei suonava, e divenne subito amico di questa, diciamo, non si può chiamare aristocrazia, ma del pensiero sì, dell'arte sì, è comunque insomma un parterre che non si è più visto così nutrito e così alto, e quindi lui divenne amico subito di queste persone. E infatti poi ha sempre lavorato con Claudia Lores a lungo, ma dico con Jacqueline Perrotin per sempre, ha continuato a fare, lei arrangiava insomma i pezzi che lui voleva mettere in scena e voleva cantare, e insieme decidevano, e ha fatto anche dal vivo lei uno spettacolo, Mezza coda, dove lei suonava il pianoforte e lui cantava, appunto.
Allora, alcuni dei ricordi di Lucia Poli a proposito di Paolo Poli, a cui è dedicata la mostra, come ripeto, piccina ma piena di reperti importanti, tra cui un telegramma rimasto celebre, che era il telegramma che i massimi protagonisti della scena teatrale degli anni 60 mandarono a Paolo Poli quando il suo Santa Rita da Cascia fu censurato e gli fu impedito di andare in scena. Oltre a locandine, filmati inediti, oggetti di scena e appunto anche il famoso Mezza Coda di cui parlava Lucia Poli, dell'omonimo spettacolo. La mostra è al Teatro Gerolamo di Milano fino al 22 novembre, aperta al pomeriggio dalle 14 alle 19, l'ultimo ingresso alle 18. Presentatevi ovviamente anche qui, come sempre, con il Green Pass.
Don't nobody
E adesso parliamo di cinema con l'intervista di Barbara Sorrentini a Audrey Divan e Anna Maria Bartolomei, rispettivamente regista e attrice di La scelta di Anne, il film vincitore del Leone d'Oro a Venezia 2021, tratto dal romanzo L'Evenement di Annie Ernaux.
L'autrice del libro da cui è stato tratto il film ha trovato giuste le scelte che lei ha fatto. Come si è avvicinata al testo e che cosa l'ha colpita in particolare?
J'ai abordé le texte avec une envie d'adaptation assez précise. Je voulais essayer de mettre en scène une expérience, c'est-à-dire non pas regarder Anne, le personnage, mais tenter d'être elle. Donc la question c'est comment vivre au présent cette histoire de sorte qu'on la ressente aujourd'hui, alors qu'elle a lieu dans les années 60, comme si on pouvait la vivre maintenant, et qu'on puisse la vivre de la même manière qu'on soit une femme ou un homme. Donc c'était vraiment une relation à la manière d'incarner ce personnage e di rentrare dans sa peau.
Ho affrontato il testo con un'idea di adattamento piuttosto precisa. Volevo cercare di rappresentare un'esperienza, cioè non guardare Anne il personaggio, ma tentare di essere lei. Quindi il problema era come vivere al presente questa storia, come se si provasse oggi, mentre in realtà si svolge negli anni 60. E fare in modo che si potesse vivere allo stesso modo, a prescindere dal fatto che si sia uomo o donna. Quindi il problema era come incarnare questo personaggio, come mettersi nei suoi panni.
Hanno fatto discutere alcune scene esplicite, scene che in realtà spiegano e sottolineano la situazione che deve affrontare la protagonista. Come le ha girate?
J'ai essayé tout au long du tournage d'avoir une seule idée en tête. C'est qu'il fallait que ce soit juste. Juste, c'est le mot qu'Annie Ernaux emploie souvent, notamment pour décrire sa manière d'écrire, mais aussi le mot qu'elle m'a transmis. La veille du tournage, elle m'avait envoyé une phrase de Tchekhov qui dit « Soyez juste, le reste viendra de surcroît ». Donc, moi, les scènes les plus difficiles, j'avais une seule idée, c'est quel regard porterait cette jeune femme sur ce qu'elle traverse. Il y a des choses dont on sait qu'on n'a pas envie de les regarder, mais qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de les regarder. Donc je voulais être absolument précise dans la manière dont cette jeune femme regarde, découvre son corps et traverse ce moment complexe mais nécessaire. Donc en fait, je les ai abordées d'une manière simple. Je ne voulais jamais qu'elles soient provocantes et je voulais qu'elles soient justes.
Durante tutta la lavorazione ho cercato di avere un'unica idea in testa. Volevo fare qualcosa di giusto. Giusto è la parola che Annie Ernaux usa spesso, in particolare per descrivere il suo modo di scrivere. E giusto è stata anche la parola che lei mi ha trasmesso. Alla vigilia dell'inizio della lavorazione mi ha mandato una frase di Chekhov: siate giusti, il resto verrà. Quindi mi sono chiesta che sguardo avrebbe dato quella ragazza a ciò che sta vivendo. Ci sono cose che non si ha voglia di guardare, ma che non si può fare a meno di guardare. E io volevo essere assolutamente precisa rispetto al modo in cui questa ragazza scopre il suo corpo e traversa questo momento complesso ma necessario. L'ho fatto in modo assolutamente semplice, evitando qualsiasi provocazione, perché volevo che fosse giusto.
Con questo film ha vinto il Leone d'Oro, il tema, quello dell'aborto, purtroppo è ancora molto attuale. Come ha scelto la protagonista Anna Maria Bartolomei e come le ha spiegato questo ruolo? Come avete lavorato proprio su questi temi?
J'ai choisi Anna Maria parce qu'en plus d'un jeu minimaliste, précis et qui me donnait beaucoup d'émotions, je savais que j'avais choisi ma partenaire intellectuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois comprenne le texte d'Annie Ernaux et avec qui je puisse construire main dans la main. Donc en fait, on a parlé, on a énormément avant le tournage parlé d'idées générales, de ce qu'était la douleur, de comment on pouvait trouver la définition et l'incarnation précise de cette douleur, mais aussi de ce que c'était que le désir, de ce que c'était que le désir sexuel d'une jeunesse qui vivait dans la frustration. Enfin, on a abordé tous les grands sujets avant le tournage, tant et si bien que quand on est arrivé sur le tournage, on était déjà d'accord sur un certain nombre de choses. Ensuite, il ne nous restait plus qu'à inventer ensemble.
Ho scelto Anna Maria perché oltre ad una recitazione minimalista e precisa che ha suscitato in me molta emozione, sapevo di aver trovato in lei una partner intellettuale, cioè qualcuno che al contempo capisse il testo di Annie Ernaux e con la quale potevo costruire tenendoci per mano. Abbiamo parlato tantissimo prima della lavorazione, idee generali di cos'è il dolore, di come definirlo e rappresentarlo con precisione. Ci siamo chieste cosa fosse il desiderio sessuale di una generazione allevata a quell'epoca nella frustrazione. Quindi abbiamo parlato tanto, a tal punto che eravamo già d'accordo su molte cose, cosicché al momento della lavorazione non ci rimaneva più che inventare insieme.
Anna Maria Bartolomei, come ha affrontato il personaggio?
Et ben, comme le disait Audrey, en fait, j'ai été très bien préparée parce que en amont, donc déjà, moi, je me suis aussi appuyée sur le livre. Ensuite, il y a eu le scénario, les nombreuses rencontres entre Audrey et moi pour définir les idées principales. Et ensuite, on a eu le confinement, en fait, qui nous a permis d'avoir un temps supplémentaire qui nous a été très utile puisque on s'appelait, en fait, très souvent pour s'échanger des références de films à voir et de livres à lire qui pourraient nous aider à construire notre personnage, à définir son arche et à commencer petit à petit à la dessiner. Et puis c'est ensuite, en faisant en fait des séances de travail en amont du tournage et ensuite sur le tournage, en peaufinant tout ce qu'on avait déjà préparé et puis je me suis beaucoup nourrie en fait de la colère que j'avais ressentie en lisant le livre parce que j'ai découvert pour la première fois ce qu'était l'avortement clandestin et j'ai été vraiment bouleversée et choquée même de la violence, de la réalité, de la cruauté, du destin de cette jeune fille qui malheureusement existe encore et de me dire qu'elle doit faire des choix cruciaux, choisir entre sa vie, la mort, son avenir. Enfin, vraiment, c'était j'avais envie de lui rendre justice et j'avais envie de la défendre le plus justement possible. Et je pense que j'étais habitée par toutes ces émotions-là et toutes ces envies-là au moment de tourner ces scènes.
Et comme a detto Audrey, mi sono molto ben preparata a monte, ovviamente leggendo il libro, poi la sceneggiatura, poi abbiamo avuto molti incontri insieme per definire le idee principali e il lockdown ci ha permesso di avere un po' di tempo in più che ci è stato molto utile. Ci telefonavamo spesso per scambiarci idee su film da vedere o libri da leggere e per costruire il personaggio. Poi durante le sedute di lavoro, ancora prima dell'inizio della lavorazione, abbiamo continuato a lavorare, poi durante la lavorazione abbiamo cercato di perfezionare ciò che avevamo già preparato. Quello che credo mi abbia alimentato la mia recitazione è stata la violenza che ho risentito leggendo il libro di Annie Ernaux. Per la prima volta ho scoperto cosa fosse un aborto clandestino, ne sono rimasta sconvolta, scioccata dalla violenza della realtà, dalla crudeltà di questo destino di una ragazza che deve far fronte all'eventualità della morte. Purtroppo è un destino che esiste ancora e quindi ho avuto voglia di rendere giustizia e di difendere meglio possibile questo personaggio. Quindi sono stata abitata da tutte queste emozioni, da tutte questi desideri al momento in cui ho girato queste scene.
Ha incontrato Annie Ernaux, vi siete un po' confrontate per il personaggio, insomma, per avvicinarsi anche a lei, se ha avuto qualcosa di simile, ha trovato qualcosa di simile?
Non, je devais la rencontrer, mais encore une fois, à cause du confinement, ça s'est pas fait. Puis ensuite, le tournage a débuté et voilà, j'avais ressenti quand même un petit regret au début parce que j'avais peur en fait j'avais je pense besoin de sa validation et de me sentir plus légitime en l'ayant rencontré avant. Mais en fait, je me suis rendu compte que le fait de pas l'avoir rencontré m'a permis aussi moi de prendre la liberté qu'on a prise avec Audrey d'adapter et d'en faire notre propre héroïne. Et c'est drôle ce que vous dites parce que c'est vrai que enfin, moi, j'essayais justement d'en faire ma propre âme et de peut-être m'éloigner un peu du livre. Et en fait, Annie Ernaux aurait dit à Audrey... Annie Ernaux m'a dit que personne n'aurait pu mieux qu'Anna Maria Bartolomé incarner la jeune femme qu'elle était au même âge. Donc en fait, en trouvant notre propre voix, ouais. en lui prêtant une détermination à laquelle on croyait nous, mm-hmm. on s'est rapproché de l'âme en fait d'Annie Ernaux.
Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais.
No, in realtà dovevo incontrarla, ma poi a causa del lockdown è stato impossibile. Poi è iniziata la lavorazione e non si è potuto fare. Inizialmente l'ho molto rimpianto questo fatto, perché in un certo senso avevo bisogno della convalida di Annie Ernaux, mi sarei sentita più legittimata se l'avessi incontrata. Poi però mi sono resa conto che in realtà avrei potuto prendermi maggiori libertà senza averla conosciuta, la libertà di adattarla insieme alla regista, la libertà di farne la nostra eroina. Ed è buffo ciò che lei dice, perché effettivamente ho cercato di farne la mia Anne, forse anche allontanandomi un po' dal libro. E Annie Ernaux avrebbe detto a Audrey, sì, dice Audrey, Annie Ernaux mi ha detto nessuno meglio di Anna Maria Bartolomei avrebbe potuto rappresentare la ragazza che ero stata a quell'epoca. E quindi praticamente trovando la nostra voce ci siamo riuscite, rappresentando questa determinazione di cui eravamo convinte, in cui credevamo, siamo riuscite ad avvicinarci di più ad Anna.
Quali sono state le scene più complicate?
Le scene di douleur.
Merci, merci beaucoup.
Grazie a voi.
Grazie.
E dunque l'intervista di Barbara Sorrentini a Audrey Divin, regista, e Anna Maria Bartolomei, protagonista di La scelta di Anne, il film che si è aggiudicato il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, tratto da L'Evenement, il celebre romanzo di Annie Ernaux. Noi fra poco abbiamo un breve stacco pubblicitario e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Four, three, two.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano di cultura di Radio Popolare in onda tutti i giorni fino alle notizie delle 12:30. Gli artisti della settimana, Johannes Policewoman, Tony Allen, Dave Okumu. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Dinner Date, e adesso noi ci spostiamo per un debutto che avverrà questa sera alle 20:30 al Teatro Litta in Corso Magenta nell'ambito della stagione delle manifatture teatrali milanesi, quello di Elettra, l'Elettra di Giovanni Testori, a cui in questo autunno milanese più di uno spettacolo ritorna. Questa è la nuova regia di Pasquale Marrazzo, che è già stato più di una volta nostro ospite. In scena ci sono Emanuela Villagrossi, Rossana Gai e Alessandra Salamida. Il lavoro che è stato fatto su questa particolare Elettra, che ci fa molto piacere rivedere in scena, ce lo racconta proprio Pasquale Marrazzo. Buongiorno Pasquale, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno Ira e grazie per l'invito. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, una Elettra che si scontra, no, con Clitennestra, sì, così come vuole il mito, però passando attraverso la scrittura di cui appunto ci occupiamo molto in questi mesi, di Giovanni Testori, che quindi ritorna in scena con il suo verbo, che a volte è, come dicevamo, sublime e altre volte scende negli abissi, no?
Qui è sceso molto negli abissi in questo testo, ha toccato e ovette, diciamo, abbastanza così archetipe, no? Che vanno a intaccare degli aspetti della mente umana molto feroci, diciamo così, perché queste lettere che Clitennestra sono, diciamo così, innamorate dello stesso uomo, che sarebbe Oreste, il fratello di Elettra e il figlio di Clitennestra, dove si contendono quest'amore e si contendono il potere. Quindi è proprio un affronto fra due donne che cercano, ognuna a modo loro, di imporsi sia per il potere che vogliono tenere e sostenere, sia per l'amore verso questo uomo che le porta in una maledizione senza fine. Ed è questo che dice sempre Clitennestra: siamo legate dallo stesso destino maledetto. Ma la cosa più interessante di questo testo è la richiesta che le due donne fanno al poeta, in questo caso Giovanni Testori, di renderle nuova carne, un nuovo vissuto. Non vogliono più essere relegate, diciamo, a un percorso antico. Vogliono sentire nuove parole, nuovi concetti che le attraversano, e quindi chiedono loro di essere maledette, di non essere più viste come delle eroine, l'una per un motivo, l'altra per altri motivi ancora. E quindi questo è un aspetto molto interessante, la richiesta da parte di queste due donne di farsi diventare carne maledetta e abietta, quello che dice spesso Elettra e anche Clitennestra. Quindi è un affronto dove a volte i due personaggi si confondono l'una nell'altra, dove ognuna prende il posto dell'altra e tirano fuori il peggio, tra virgolette, di loro. E questo è un aspetto, diciamo, molto abissale nel linguaggio testoriano, ed è anche la parte più interessante. Poi questo è un testo, in realtà è un inedito, e quindi, diciamo così, sembra non finito, o comunque un testo ancora da ripensare, da rivedere, soprattutto nella parte finale, dove io ho lasciato che le cose andassero a semplificarsi, semplicemente perché si capisce che non è un testo completo, ma è anche il suo fascino, perché lascia delle finestre che possono poi essere interpretate, e sempre legato a tutto il percorso di Giovanni Testori, e quindi essere rimesse in ballo attraverso altri punti di vista, cercando anche, magari come ho fatto io in questo caso, di mettere il dramma su un piano shakespeariano, e tralasciando, diciamo, tutta la parte sarcastiche che ogni tanto nel testo affiorano. E questa è una cosa anche molto interessante per il testo che ho avuto io in mano. Ci sono ancora le cancellazioni fatte a mano, fatte a penna da lui, dove si vede che spesso cambia poi i concetti o comunque li trasforma. Questa è una cosa, anche questo è un aspetto interessante, il non finito di un testo, no? Che lascia delle piccole libere interpretazioni. Credo che l'abbia fatto anche apposta. Mi pare di capire, perché l'ho letto tantissime volte per cercare di capire perché quei cambiamenti, così alla fine mi è parso che lui volesse lasciare a chi poi un giorno decide poi di metterlo in scena, di trovare delle piccole possibilità di interpretazione, quindi di messa in scena.
Ecco, e a proposito di possibilità di messa in scena, viste le protagoniste che hai scelto, ti chiedo come hai lavorato con loro.
Allora, con Rossana Gai abbiamo lavorato spesso, abbiamo fatto due spettacoli insieme, poi abbiamo fatto un film che tra un po' dovrebbe uscire, quindi ci conosciamo abbastanza bene, e poi c'è proprio un'affinità di lavoro legata alla modalità proprio di mettere in scena il carattere di un personaggio. Con Emanuela Villagrossi è stata la prima volta, è stato il nostro primo incontro, quindi è chiaro che bisogna prendere delle misure, poi lei ha un percorso tutto suo, però insomma ci siamo trovati, abbiamo cercato di dare il meglio e abbiamo cercato di capirci il più possibile, mentre Alessandra Solavida era più giovane, quindi con esperienze un po' più classiche, perché ha frequentato molto, diciamo, le opere antiche, quindi è stato appunto un po' più complicato entrare in un meccanismo, perché io amo molto cercare nei personaggi la parte emotiva e lavorare meno sui percorsi, come dire, di caratterizzazione, e invece entrare più nella mente, nel sentimento dell'individuo che viene poi scelto da portare in scena, no? Come protagonisti di questo dramma. E sono tre persone, tre attrici diverse, ma ognuno di loro ha qualcosa di particolare da restituire ai personaggi. Però insomma è stato molto divertente, poi ogni lavoro che si fa è sempre un arricchimento, a volte anche quando ci si trova dinanzi a delle cose che sono lontane da te, ma ti pongono sempre dinanzi a delle domande a cui dare risposte, quindi trovare delle nuove possibilità di incontro, e questo è un aspetto molto interessante, ecco, quando si frequenta qualcuno che non si è mai frequentato, no? Insomma, il limite a volte non è un problema, ma è un arricchimento.
No, anzi, è molto interessante il lavoro, figuriamoci. Poi, tra l'altro, anche gli spazi che un lavoro come questo, che appunto, come tu dicevi, no, lascia quasi degli spiragli a chi poi lo mette in scena per trovare delle interpretazioni e delle vie, particolarmente appassionante. So come lavori, e quindi immagino che per te sia stata una sfida interessante, quasi da dramma.
Sì. Sì, è un grande stimolo, è stato un grande stimolo, perché leggere poi le correzioni sono quelle che poi mi hanno più spinto a riflettere, no? Perché magari in certi punti vedi che utilizza un verbo e poi improvvisamente lo cambia e sembra quasi un contrario, no? E quindi questo ti lascia veramente un'interpretazione molto libera, ti fa viaggiare, dici bene, allora io questo dramma posso anche pensarlo in una forma shakespeariana, no? Cercata, come dire, in un dramma personale ed esistenziale, e quindi è molto molto stimolante, molto.
Bene, allora l'ultima domanda che faccio a Pasquale Marrazzo, regista di Elettra, che debutta stasera, resta in scena fino al 14 novembre al Teatro Litta, le manifatture teatrali milanesi, Elettra di Giovanni Testori, è relativo a un concetto che tu hai già accennato in quanto dicevi all'inizio, ma che mi piacerebbe approfondire. Il caso vuole che proprio recentemente abbia intervistato Edoardo Savarese, autore di È tardi, l'attesa delle donne liriche. Quindi una riflessione proprio su alcuni dei personaggi celebri del melodramma e non solo, anche dell'opera barocca, insomma di altri periodi, diciamo così, della grande opera, per perché l'attesa è la dimensione significativa e fondamentale anche dell'elettra.
Uh-huh.
È un, certo. Una dimensione che determina poi tutto quello che accade, che si dice, che si fa, è il motore, no? È il carburante che alimenta la tragedia.
Sì, no, che poi c'è un fatto molto, a un certo punto della messa in scena e quindi dell'evoluzione dei personaggi e delle loro caratteristiche, anche del loro vissuto all'interno di questo dramma, comunque a un certo punto mi veniva quasi da pensare che il vero dramma fosse quello di Clitemnestra, non tanto quello di Elettra, e anche questo è un aspetto che mi ha molto incuriosito, no? Perché si parla di Elettra chiaramente, personaggio chiave, però poi andando avanti e scavando dentro il personaggio di Clitemnestra trovi che forse il dramma maggiore rispetto a queste scelte che lei deve fare, uccidere il marito e anche il suo amante, poi il desiderio di uccidere anche il figlio, è molto più potente e forte rispetto a quello che invece è la passione di Elettra, che è l'amore verso il fratello, ma soprattutto anche verso il potere che lei vuole che le sia riconosciuto. E quindi anche questa è una cosa che è molto interessante. Lui sposta completamente l'accento, no? E sposta completamente il dramma di Elettra da un complesso edipico a quello invece un complesso tipicamente originario, quello del potere assoluto che ognuno di noi vorrebbe avere sull'altro, no? E questo poi succede anche nelle storie d'amore quotidiane, quelle che viviamo anche noi, no? C'è sempre una sorta di lotta su chi deve assumere il potere, di chi deve avere la voce in capitolo per decidere sulla vita degli altri. Vorremmo sempre che gli altri fossero progetto della nostra esistenza, no? Non lasciamo mai che gli altri siano progetti della loro esistenza, che insieme in modo comune si cerchi di realizzare i progetti di ognuno separatamente e insieme. Si tende sempre a volere che il mondo sia progetto della nostra esistenza, non quella degli altri. E questo è anche un aspetto che circola, perché sembra apparentemente che Elettra sia innamorata del fratello, ma poi in realtà andando avanti ti accorgi che lei è innamorata del potere. Non tanto il fratello le serve per arrivare ad avere come dire, un potere assoluto sul popolo di Micene, e questo è anche un altro aspetto molto interessante, mentre il vero dramma è della madre, perché alla madre interessa solo l'amore, interessa solo che quello che apparentemente sembra il contrario, che lei voglia il potere uccidendo il marito o l'amante e il desiderio di uccidere anche il figlio, e sembra sia fatto vedere, invece in realtà lei lo cerca come amore assoluto e come sua maledizione originaria. E quindi so, anche quelli sono due punti di partenza completamente diversi di queste due donne, no? E anche questo è un aspetto molto molto interessante di questo testo.
Va bene.
Ci lascia tanta libertà.
Allora, grazie davvero a Pasquale Marrazzo, buon debutto questa sera.
Grazie.
Elettra, Teatro Lita, a risentirci, ciao ciao.
Grazie, grazie, ciao Ida, ciao.
Gunshots in the snow. Around we go, around we go. I guess it's all. history class. Nah, we ain't learned from the past. Build it up, burn it down. Leave it as ass. Build it up, burn it down. Build it up, burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clapped. Scrap, meet in a match. Slow down, no numbers. Don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I seen. Seen bridges get burned, and then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, out in Parkchester, and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick. Man, it really ain't shit. As big as the bridge.
Dallo scorso 28 ottobre in libreria, per Harper Collins, L'Atlante degli odori ritrovati, viaggio nella memoria delle emozioni, firmato da Roberta Deiana. Si parla di matite temperate, di pasticcerie, di inchiostro, ovviamente, di odori forse anche più scontati, quello del mare o altri grandi odori evocativi, diciamo così. È una riflessione sull'olfatto, sulla sua importanza nella nostra vita e soprattutto nella sua capacità suggestiva. Roberta Deiana è una perfume writer, una food stylist, insomma una che con le esperienze sensoriali credo abbia a che fare, oltre a esserne appassionata. La salutiamo e le diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, gusto e olfatto sono i suoi sensi preferiti, giusto? Giustamente, visto il lavoro che fa, insomma, cioè, per cui e allora questo libro che abbiamo trovato immediatamente molto attraente, devo dire, nasce ovviamente dalla sua esperienza professionale, ma penso che poi le abbia un po' preso la mano, come si suol dire, cioè nel senso che il discorso è diventato quasi un discorso metafisico.
Assolutamente sì, in effetti la passione è nata, è diventata la mia parte della mia professione, però cominciando a esplorare, a studiare, a fare ricerca, mi sono resa conto veramente che c'era un mondo dietro, tante cose che io avevo dato io stessa, che pure insomma me ne occupavo, avevo dato per scontate, mi hanno rivelato veramente tante sorprese, una sorpresa a capitolo, direi. Gli odori che alla fine che ho analizzato sono 40, insomma, di sorprese ne ho trovato.
E che sorprese ha trovato? Ci faccia qualche esempio.
Per esempio, una cosa che mi ha divertito molto, io sono sempre andata... sempre stata convinta, per esempio, che la matita, no, l'odore di grafite, no, abbiamo sempre parlato tutti dell'odore di grafite, invece mi sono resa conto che la grafite è una piccolissima componente legata alla mina e in realtà essendo un minerale poi è inodore, ha soltanto una piccola sfumatura di tostato perché viene cotta a 800 gradi, in realtà quello che predomina è il legno delle matite, che tipicamente è di cedro, e questa è una cosa che tutti i profumieri sanno, e quando nei profumi giocano a evocare l'infanzia, i banchi di scuola, si utilizza tipicamente l'essenza di legno di cedro, a cui si aggiunge un pochino magari di smalto della vernice con cui ricopriamo le matite, però insomma ci sono tanti piccoli mondi, tante piccole curiosità dietro gli odori.
Ci sono tante citazioni nel suo libro, per esempio già nell'introduzione, no? Parla di Wittgenstein, ci sono citazioni di Oscar Wilde, di Baudelaire, insomma di tutti coloro che insomma innanzitutto erano abituati a fare riferimento ai sensi nella maniera più evocativa e letterariamente interessante. Quindi lei, tra l'altro, immagino anche per suo interesse personale, ha attraversato anche la letteratura, le scritture di altri per ragionare sugli odori ritrovati.
La letteratura è, diciamo, una delle mie primissime passioni, io sono anni di formazione. Sì, devo dire che comunque Baudelaire nelle sue corrispondenze, le correspondance, ha detto veramente tutto quello che c'è da dire sui profumi, perché una cosa per esempio a me cara, essendo anche appassionata appunto di linguaggio, è l'aver scoperto, l'aver realizzato quante poche parole abbiamo noi per parlare di profumi, che secondo me è anche un po' parte della loro magia, perché i profumi, gli odori sono veramente sfuggenti, perché sono invisibili, e forse perché sono invisibili abbiamo veramente poche parole di cui parlarne, quindi abbiamo bisogno costante delle sinestesie, e ci sono delle sinestesie che sono entrate proprio nel linguaggio comune, un profumo fresco, un profumo verde, è molto tecnica come cosa, un profumo dolce, ma abbiamo rubato in tutti questi casi che ho citato aggettivi da altri sensi. Fa parte del mistero, fa parte di questa specie di magia, che poi è il succo del fascino degli odori, secondo me, degli odori e dei profumi.
Ci sono ovviamente, dalla Madeleine in poi, odori che possiamo prevedere che ci siano. La cosa interessante, appunto, come già in parte ci spiegava Roberta Deiana, è che lei alla fine di ogni scheda, chiamiamola così, di ogni focus sugli odori che ha preso in considerazione, i profumi che ha preso in considerazione, ci segnala dove possiamo trovarli, ci segnala perché ci piacciono e ci segnala che effetto fanno. E questo lo trovo veramente, veramente utile, no? Per esempio l'asfalto.
L'asfalto è meraviglioso, fa parte di un gruppo di odori che sono straordinario, che è quello degli odori, io li chiamo odori strani, l'asfalto, la benzina, l'odore della macchina nuova, l'odore delle colle, dell'acetone, dei solventi, è un odore che sono tutti odori molto amati da un gruppo di persone. L'asfalto in particolare, secondo me, poi vive delle valenze simboliche del viaggio, infatti ho citato On the Road, ho citato Easy Rider, però il risultato finale è questo odore un po' brusco, un po' nervoso, che però per esempio, nella profumeria di nicchia hanno saputo usare in maniera molto creativa e molto, molto, molto interessanti. Io poi confesso che ho voluto inserire il capitoletto in ogni il paragrafo in ogni capitolo dove possiamo trovarlo, e quindi elencando tutta una serie di altri profumi in cui lo possiamo ritrovare, perché veramente stavo soffrendo nel fare la selezione.
Immagino, sarebbe stata la prossima domanda: quanti odori ha dovuto scartare?
Tanti, però penso di avere materiale quasi per un secondo libro. Però i profumi, come dire, ci sono così tanti profumi interessanti che hanno sviluppato questi temi. Io in ogni capitolo ho focalizzato l'attenzione su uno in particolare, però mi è piaciuto suggerire che ce ne sono tanti altri che utilizzano quella nota.
Certo.
E poi invece l'idea di che effetto fanno e come ci fanno sentire è un po' frutto delle mie osservazioni e di come vedo che reagiscono le persone quando magari faccio provare i profumi, o ne parliamo, scambiamo idee, è un'ipotesi di lavoro, diciamo.
Allora, io dico agli ascoltatori, non possiamo analizzare tutti gli odori, ma davvero interessante questo libro, un po', ripeto, ricco di riferimenti anche che poi ci spingono a leggere altre cose, perché siamo proprio in chiusura, mancano 30 secondi. Vi dico che ci sono tante sezioni interessanti, dagli odori della notte a quelli della metropoli, a quelli della natura, a quelli della memoria, a quelli, tra l'altro, che sono collegati invece a chi lavora nell'ambito degli odori, quindi c'è anche una serie di schede di professionisti. Del profumo, per esempio, se volete sapere che lavoro è, come si fa. Ringrazio Roberta Deiana davvero, HarperCollins editore, per questo Atlante degli odori ritrovati. Buon lavoro, a risentirci, a presto.
Grazie, buongiorno.
E allora noi vi lasciamo con le notizie di Radio Popolare, fra un attimo ritorniamo domani alle 11:30. Cercateci in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini, grazie di averci ascoltati.
by hate crime, by hate crime, to by hate crime, doctors. By